when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. And as the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key.
Martedì 11 febbraio 2025, buon pomeriggio e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Zaimet, Radio Jeans e di Hot Block Radio. Questa è La Giusta Frequenza. La voce dei giovani per un mondo più giusto torna come ogni pomeriggio sul nostro network dedicato alla media literacy, che dà voce alle nuove generazioni. E quindi di nuovo buon pomeriggio a tutti e bentrovati, ma soprattutto buon pomeriggio e bentrovato al mio compagno di viaggio di oggi, Tommaso Di Pierro. Ciao Tommy.
Ciao Chiaretta, buon pomeriggio. Esatto, questa è la radio della media literacy, la radio dei giovani che stanno per tornare. Ormai fremiamo in attesa a che vengano qui nei nostri studi di Via Nazionale.
Ebbene sì, perché li stiamo ascoltando in formato di podcast, no, nelle nostre trasmissioni, ma torneranno anche nel live, proprio nella diretta. Lo farà in primis il liceo Niccolò Machiavelli di Roma, che sta portando avanti un progetto per mettere in piedi una web radio scolastica. Lo sta facendo con l'ausilio, insomma, del nostro Tommaso. E poi ci sarà il liceo Vittoria Colonna di Roma, quindi insomma tante belle novità, voci che si alterneranno sulle nostre frequenze. Diamo voce, no, alla nuova generazione, da un lato per insegnare a approcciare con i nuovi media, ma dall'altro lato per metterci all'ascolto di una generazione di cui si racconta tanto, ma che insomma raramente ha poi occasione di raccontarsi in prima persona. Noi però abbiamo una scaletta bella fitta anche oggi. Ci saranno naturalmente le voci dei giovani, ci sarà la voce di un ospite che ci raggiungerà qui in studio, ci saranno tante rubriche, e quindi partiamo con La Giusta Notizia.
La giusta notizia. La giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda la celebrazione della 10ª giornata mondiale delle donne e ragazze nella scienza, proclamata dalle Nazioni Unite nel 2015 per l'11 febbraio, che riconosce il loro ruolo cruciale nelle comunità scientifiche globali. La giornata, come riportato dall'ANSA, mira a promuovere la piena ed equa partecipazione femminile nella scienza, superando barriere storiche e culturali che hanno spesso ostacolato l'accesso delle donne alle carriere STEM, come scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.
Sono passati proprio oggi 10 anni tondi tondi proprio dall'istituzione di questa giornata, di questa celebrazione, la giornata mondiale delle donne e ragazze nella scienza. Però insomma l'uguaglianza di genere in questo campo ancora è molto lontana, soprattutto nei numerosi paesi del mondo. Guardiamo un po' di dati. Per quanto riguarda l'Italia, le ragazze tra i 25 e i 34 anni con una laurea nelle materie STEM sono solo il 16,8%, meno della metà dei ragazzi, che arrivano invece al 37% secondo il dato riportato da Save the Children sulla base del rapporto Istat 2024. Ostacoli e stereotipi si riflettono anche sul mondo del lavoro, perché tra i laureati STEM tra i 25 e i 64 anni lo svantaggio delle donne rispetto agli uomini, proprio anche, no, nei ritorni occupazionali, è molto ampio, e a pagarne il prezzo più alto sono coloro che lavorano nell'informatica, nell'ingegneria e nell'architettura.
Poi, stando al rapporto dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione della Ricerca, in Italia nell'anno accademico 2021-2022 le ragazze iscritte ai corsi di laurea scientifici erano il 39,9% contro il dato ben più ampio 60,7% di ragazzi. Però tuttavia qualcosa di buono lo si può sicuramente sognare, c'è qualche cambiamento positivo. Dal 2011 al 2021, in un decennio, c'è stato un incremento piuttosto significativo nelle immatricolazioni femminili, soprattutto nelle regioni del del nord, mentre al sud aumentano solo le immatricolazioni maschili. Il gap si conferma poi sul numero dei laureati nelle materie STEM. Le donne 28.706 contro i 45.502 uomini. Stanno aumentando gradualmente anche le donne che intraprendono carriere scientifiche. Secondo i dati Eurostat, in Italia la quota di donne tra i dottori di ricerca in ingegneria informatica è passata dal 17% nel 2000 al 33% nel 2020. I dati forniti dall'UNESCO, aggiornati al 2019, indicano che la percentuale media globale delle ricercatrici si attesta al 33,3%. E un altro elemento di criticità, di cui sempre spesso si parla, è il gap salariale, ancora da colmare. Nel mondo le donne guadagnano in media il 20% in meno degli uomini, un divario che in Italia è del 15%.
Ecco, però, insomma, gli esempi anche a cui ispirarsi per le giovani che vogliono una carriera scientifica ci sono. Tra le tante, Eleonora Bianchi, che è ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dopo importanti esperienze maturate all'estero, da poco è rientrata nel nostro paese proprio grazie a un finanziamento di 1,3 milioni da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, che le permetterà di guidare un progetto dedicato alla nascita dei pianeti al di fuori del sistema solare. Oppure Angelica Fabrello, che ha seguito un percorso accademico interamente orientato alle discipline STEM e che ora è product manager nell'azienda internazionale Xprivia, dove ha lavorato tra le altre cose una piattaforma di telemedicina per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle cure. Sono due storie, ma due storie belle e significative, che ci fanno dire che questa giornata mondiale, quella dedicata alle donne e alle ragazze nella scienza, è sì fondamentale per mettere in luce una disparità, ma è anche fondamentale per dare importanza ai cambiamenti che sono in atto e a chi guida, no, questo cambiamento. Le tante donne che credono nelle STEM e che dimostrano che le donne, appunto, anche nelle materie scientifiche, sembra un po' paradossale a dirlo, ma sono assolutamente sullo stesso livello degli uomini. C'è un po' questo pregiudizio già a livello di scuola, no? Spesso nel liceo scientifico, nel liceo delle scienze umane, eccetera, sono tutte donne, almeno così era anche secondo la mia esperienza, allo scientifico tutti uomini, per non parlare degli istituti tecnici e degli istituti professionali, quasi che le donne fossero fatte per una tipologia di intelligenza e gli uomini per una diversa. Ecco, in realtà questo è dettato più da uno stereotipo, no? Da un bias, che da una realtà dei fatti. Non c'è una tipologia di intelligenza STEM che le donne non possiedono.
Infatti ne abbiamo parlato molto spesso anche nei nostri numeri, e sarà, insomma, nostra premura farlo anche nei numeri successivi.
Sì, nel numero di marzo, che come sempre è dedicato al tema delle donne, come ogni anno lo facciamo, e anche questa volta lo sarà, con un focus particolare proprio su questo, no? Donne con i numeri, e quindi esattamente lo dedicheremo a questa tematica. Ci stiamo lavorando proprio in questi giorni. Oggi però è anche la giornata di inaugurazione di Sanremo. Stasera c'è la prima serata, sono tanti i cantanti in gara, oggi stanno sfilando, già si commentano i primi out. Outfit, qualcuno fa discutere, qualcuno no,
Fedez
si è messo le lenti nere, insomma agli occhi, no? Tutto sobrio, poi si è messo le lenti nere agli occhi, tutti si chiedono ma che cosa gli è successo,
esatto.
Insomma, già iniziano le prime polemiche. Tu che aspettative hai, da chi ti aspetti di più, insomma, il tuo Sanremo, soprattutto dove te la vedi e con chi questa prima serata?
Allora, io questa sera prevedo una bella serata sul divano di casa mia, cercherò di convincere qualcuno della mia famiglia a vedere questa puntata, ma insomma, se io guardo qualcuno della mia famiglia, purtroppo non trovo gente da convincere. Io vorrei farlo.
Ma tu anche non eri appassionato di Sanremo.
È vero, c'è voluta questa radio per farmi appassionare a Sanremo e farmi dire: dai, sai che c'è? Io addirittura ho sentito un mio amico questa settimana, gli ho chiesto: usciamo, facciamo qualcosa sabato sera. Lui mi ha detto: no, Tommaso, è impensabile, io sabato sera non esco. Ma come, perché? Ma c'è la finale di Sanremo. Ora lì per lì io anche mi sono detto: beh, in effetti sì, hai ragione. Io devo dire, ho questa cosa che mi guardo sicuramente la prima serata. Per il resto io non sono d'accordo sulle modalità dello svolgimento. Secondo me 5 giornate sono eccessive, sono troppe. Secondo me se si riducono a 3, perché che senso ha dividere, che fare 15 cantanti cantano una sera poi l'altra? Già cantano tutti stasera.
Anch'io mi annoio un po'.
Che senso ha fare di nuovo?
Però vabbè, ci sta, cioè, alla fine quella è la gara, viene guardata da tutti, quindi dai, ci sta. Su chi hai aspettative?
Allora, sono sicuramente incuriosito da quello che farà Tony F, da quello che farà Achille Lauro, da quello che farà Olly. Sono anche incuriosito, però quella su cui io punto di più è Elodie, sicuramente Elodie, che sono anni che ci porta brani bellissimi e insomma anche quest'anno io ci punto veramente tanto. Sui veterani non so, Massimo Ranieri ha già vinto in passato, porterà sicuramente un brano che potrebbe far innamorare di nuovo i suoi grandi ascoltatori, chi l'ha ascoltato in passato, però ecco, io punterei più, almeno per me, anche per la mia generazione, sui più giovani, punterei su Elodie, ecco.
Allora, vediamo un po' qual è la scaletta di questa prima serata di Sanremo. Si esibiranno tutti e 29 concorrenti in gara. Dunque, durante il punto con i giornalisti che ha fatto oggi Carlo Conti, si è parlato anche di una non meglio precisata incursione di Gianmarco Tamberi, però ancora non è chiaro se si tratti di stasera o meno. Comunque nel tardo pomeriggio dovrebbero arrivare anche ulteriori dettagli su orari e ospiti. La scaletta si apre con Gaia, il brano è Chiamo io, chiami tu, poi Francesco Gabbani, Ircomi, Noemi, Irama, i sesti a esibirsi saranno i Coma Cose, poi Simone Cristicchi, Marcella Bella, Achille Lauro, decima Giorgia, Willy Peyote undicesimo, Rose Villene, poi Olly e Elodie quattordicesima, quindi già sul tardino, Sciablo con Gue, Joshua e Tormento, sedicesimo Massimo Ranieri, diciassettesimo Tony F, e poi Serena Brancale, Bruno Risas, Imoda per ventesimi, Clara, Lucio Corsi, Fedez 23esimo, Bresh, Sara Toscano, Jotiel, Rocco Hunt, Francesca Michelin, e gli ultimi a esibirsi saranno i The Colors. Durante la prima serata voterà soltanto la giuria della sala stampa, TV e web, e al termine delle votazioni sarà stilata una classifica provvisoria, poi saranno rese note soltanto le prime 5 posizioni in ordine casuale. E gli ospiti della prima serata saranno Lorenzo Giovanotti e poi le cantanti Noa e Mira Awad, portatrici di un messaggio di pace, proporranno una loro versione di Imagine di John Lennon.
Bellissimo.
Poi ci sarà un collegamento con il Suzuki Stage, allestito in Piazza Colombo per l'esibizione di Raf. Dovrebbe finire abbastanza presto, si dice, perché Carlo Conti stesso l'ha detto qualche giorno fa, era ospite da Fabio Fazio, ha detto intorno all'1:15, quindi rispetto agli orari a cui ci aveva abituato Amadeus, si può fare.
Io voglio Gerry Scotti che fa cose, non lo so, voglio che arrivi sul palco e facciamo confusione, me lo aspetto.
E poi c'è il dopo festival condotto da Alessandro Cattelan con Selvaggia Lucarelli, Anna Del Russo in diretta dal Glass Box posizionato fuori dall'Aris. Vabbè, dai, una prima serata sicuramente bella e intensa, perché se deve finire all'1:15 e si devono esibire in 29, insomma andranno belli difilati, speriamo, perché poi la parte più pallosa è quella,
esatto,
in cui iniziano a spiegarci la vita. Va bene, Achille Lauro sarà uno dei più attesi,
sì, sicuramente.
E noi ce l'andiamo ad ascoltare con Amore Disperato. Restate con noi, questa è La Giusta Frequenza.
Da fumare fino a mattina giù a mare chiaro. Non ricordo mai veramente come ho iniziato. Non si smette mai veramente quando iniziamo. Se la libertà è un errore da adolescente. Amare senza chiedere, odiarsi senza comprendere. Cos'è l'amore il nostro? Non sono solo parole. È un amore più la merceria di Piazza Sempione. Adesso dove vado? Senza ma, senza se, senza te. Amore disperato, lo sei meglio di me, che sei meglio, che non sono in grado. Che frase stupida, ti chiedo scusa ma lo sai, a volte è complicato. È inutile che ti difenda da me. E se passiamo un'altra notte tra far l'amore e fare a botte, che differenza c'è? Se siamo io e te. Non sono desideri alla legge dell'attrazione. La vita sia una foto, un disturbo dell'attenzione. E tu che ci sei stata, sei sempre come un'amica. Quella piccola casa, quel nido via di Napica. E poi sin quello scatto, un abbraccio senza colori. Quella canzone sempre per sempre. difenda da me.
E se passiamo un'altra notte tra far l'amore e fare a botte, che differenza c'è se siamo io e te? Sì, forse c'è cura, forse no, e bisogna perdere. Forse no, non ti ritroverò, non mi hai mai chiesto niente.
Il martedì non può mancare il consueto appuntamento con Indie Break, la rubrica del nostro Luca Lovisetto sulla musica indie. Oggi il collettivo veronese dal cuore psichedelico Mazzi Grosso e Francesco Di Bella tornano alla ribalta. Vediamo cosa ci ha preparato il nostro Luca con Indie Break.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti dall'Italia. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena italiana. È uscito lo scorso 31 gennaio 2025 il nuovo singolo del collettivo veronese C più C uguale Mazzi Grosso. Si intitola Adattamento e anticipa il nuovo album in arrivo a marzo per l'etichetta Dischi Sotterranei, un disco intitolato Nuova Era Oscura volume 1, che è ben la nona opera della formazione di Stanza Verona, che per questo nuovo album allarga la propria formazione aggiungendo anche la cantante Anna Bessi, già collaboratrice del Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, e il pianista sperimentale Luca Sguera, membro tra gli altri di She's Analog Scope con Laura Newsday e A Nice Noise con Adele Altro di Any Other, una nuova formazione che sembra spingere le sonorità dei CPC Mazzi Grosso verso l'indie jazz e sperimentali. Un comunicato stampa che cita nelle parole del frontman Tobia Poltronieri una favola postmoderna, una corsa sfrenata sulla terra bruciata dal sole attraverso un pianeta sempre più arido e sgretolato dove tutto è in fiamme, madidi di sudore e circondati da bestie invernali. Questo è il brano che farà da apripista al seguito del precedente Cosmic Res, un album nato dopo la morte del mentore Miles Cooper Seaton, un disco questa volta prodotto a quattro mani da Crew e Tobia, un duo che nel tempo si è dedicato molto spesso alla produzione di altri progetti sempre dell'area Dischi Sotterranei e CPC Mazzi Grosso. Penso per esempio a Klaus Calmo e Vipera, prodotti proprio da Crew, Tobia nello studioteca di Verona assieme a Duke Chagall, cofondatore del collettivo, e tante altre formazioni sempre del veronese. Andiamo quindi ad ascoltarci il primo brano tratto da Nuova Era Oscura volume 1. Questi sono i CPC Mazzi Grosso, Adattamento. Atmosfera selvaggia e tribale di adattamento, apripista oscura e ossessiva per Nuova Era Oscura volume 1, il nuovo album in uscita a marzo per Dischi Sotterranei dei CPC Maxigross. Proseguiamo ora con le novità discografiche, con un album uscito invece a 7 anni di distanza dal precedente per Francesco Di Bella, si intitola Acqua Santa, un disco d'amore e politico. Il primo marzo il tour da parte dell'artista partenopeo in giro per l'Italia. Si tratta di un album composto da 8 tracce che segnano l'attesissimo ritorno di un artista che in 30 anni di carriera non ha mai smesso di evolversi e sperimentare, sia con i 24 grana sia nel suo percorso solista. Un album anticipato da Che Affa con Alice dei True Collected e Menamme e Mane. Acqua Santa arriva a 7 anni di distanza dal precedente O Diavolo e ne rappresenta l'altra faccia della medaglia. Leggiamo nel comunicato stampa: dopo aver raccontato ciò che potrebbe dividere questo album, invece Francesco Di Bella vuole parlare di ciò che realmente unisce le persone e salda i rapporti. Qui non si affronta, dice Francesco Di Bella, il tema dell'innamoramento, ma l'amore vero, duraturo, quello in grado di sacrificare una buona parte del proprio ego. Proprio per questo, spiega sempre il cantautore, Acqua Santa è un disco politico, lo è perché nuota controcorrente. Una produzione che è stata affidata a Marco Giudici, ispirandosi ad artisti come Andy Schauf, I National, Kevin Borby, Wilco e Jason Molina, con una strumentazione piuttosto semplice, ovvero piano verticale, Rhodes e archi. Alcune delle partecipazioni, oltre a Alice dei True Collected, che ha anche curato l'aspetto visivo del disco nel singolo Che Affa, è quella di Colapesce, che presta la sua voce inconfondibilmente sicula al napoletano di Stella che brucia, brano proprio che andiamo adesso ad ascoltare. Francesco Di Bella. Pezzo cuore. che brucia, Francesco Di Bella col featuring di Cola Pesce, brano estratto dal nuovo album dell'artista partenopeo intitolato Acqua Santa, che sarà in tour a partire dal 1 marzo proprio dal Teatro Trianon Viviani di Napoli, un tour che proseguirà poi il 6 di marzo al Monk di Roma, il 7 al Locomotive, l'8 allo Spazio 211 di Torino, il 9 a Santeria Toscana a Milano, il 14 all'Officina degli Esordi a Bari e infine la conclusione il 15 allo Spazio Porto a Taranto. Con questo brano di Francesco Di Bella concludiamo la nostra rubrica odierna e diamo la linea a Roma per il proseguo della giusta frequenza.
E allora grazie al nostro Luca Lovisetto dalla redazione di Bologna. Torniamo a quella di Roma come ogni settimana al nostro approfondimento anche dedicato alla lotta alle fake news in ambito scientifico. Lui è Leonardo Durante, Global Teacher Prize Top 50, che tra l'altro si trova in questi giorni proprio a Dubai, dove è stato scelto come rappresentante degli insegnanti italiani nel mondo, quindi insomma con doppio orgoglio ce lo andiamo ad ascoltare.
Giusta informazione. La giusta informazione. La giusta informazione.
Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto. Benvenuti ad una nuova puntata dove esploriamo le invenzioni che hanno plasmato il nostro mondo. Oggi ci addentriamo in un materiale tanto comune quanto straordinario, il vetro. Dalle antiche botteghe dei maestri vetrai alle meraviglie architettoniche moderne, il vetro è stato uno specchio del progresso umano e della nostra sete di innovazione. Scopriremo come ha trasformato l'arte, la scienza e la tecnologia e come ancora oggi continua ad offrirci nuove possibilità per il futuro. Preparatevi a guardare oltre il visibile e ad ammirare la trasparenza del progresso. Ma non aspettiamo oltre e parliamo della sua storia. Durante l'età del bronzo, nel cuore del Medio Oriente, nacque uno dei materiali più affascinanti e versatili, il vetro appunto. I reperti archeologici suggeriscono che il vetro fu inventato attorno al 2500 avanti Cristo, con le prime perle di vetro rinvenute in Egitto. Questo materiale trasparente era ottenuto da una miscela di silice, ossido di calcio, soda e magnesio, che erano riscaldate a temperature di circa 1500 gradi. Le antiche fornaci, incapaci di raggiungere tali temperature, rendevano il vetro un bene prezioso e raro, accessibile solo a pochi eletti, fino all'invenzione della canna per la soffiatura nel primo secolo a.C. Il vetro è una meraviglia della chimica, composto da tre ingredienti basilari, alcali, terre e ossidi di metallo. A seconda del procedimento di produzione, il vetro può assumere varie colorazioni. Ad esempio, il vetro crown, utilizzato per gli infissi, è privo di piombo ma contiene ossido di manganese, mentre il vetro per le bottiglie è composto da ossido di ferro, allumina e silice. Queste combinazioni conferiscono al vetro le sue caratteristiche uniche di trasparenza e resistenza. Nel corso dei secoli il vetro divenne sempre più comune. A Venezia nel 400 l'industria del vetro raggiunse il suo apice con l'invenzione del cristallo. I vetrai veneziani creano oggetti di una raffinatezza e delicatezza senza pari, rendendo Venezia il centro mondiale della produzione vetraria. Negli anni 50, Alastair Pilgiston rivoluzionò l'industria del vetro con il procedimento Float. Questo metodo consiste nel far colare il vetro fuso sopra uno strato di stagno fluido, ottenendo una superficie perfettamente lucida e piana. Questa innovazione ha permesso la produzione di vetri di alta qualità a costi ridotti, rendendo il vetro accessibile a un pubblico più ampio. Le innovazioni nel campo del vetro non si sono fermate. Oggi il vetro blindato resistente al calore è utilizzato in numerosi settori, dalla sicurezza alla costruzione. La fibra ottica, un'altra straordinaria invenzione, permette la propagazione della luce attraverso sottilissime fibre di vetro, trovando l'impiego nelle telecomunicazioni e nella medicina, dove consente di visualizzare anche le parti più inaccessibili dell'anatomia umana. Il futuro del vetro è luminoso e sostenibile. L'industria del vetro sta investendo in tecnologie innovative per ridurre l'impatto ambientale e migliorare l'efficienza energetica. Progetti come la Furnace for the Future mirano a creare forni più efficienti e meno inquinanti. Inoltre, il riciclo del vetro è una pratica sempre più diffusa, con l'obiettivo di raggiungere il 90% di vetro riciclato entro il 2030. Il vetro è materiale ecologico per eccellenza. Grazie alla sua capacità di essere riciclato infinite volte senza perdere qualità, il vetro rappresenta una soluzione sostenibile per ridurre i rifiuti e le emissioni di CO2. L'industria del vetro ha fatto passi da gigante nella riduzione delle emissioni e nel miglioramento dell'efficienza energetica, contribuendo significativamente alla lotta contro il cambiamento climatico. Il vetro, nella sua trasparenza e versatilità, riflette non solo la luce, ma anche il progresso umano, un simbolo di innovazione e sostenibilità che illumina il nostro cammino verso il futuro.
Frequenza.
Turno
15:33, torniamo in diretta. Chiara, Tommy, nella giusta frequenza. Lo vedete già se ci state seguendo su Twitch, altrimenti restate all'ascolto. La rubrica del nostro Tommy sul cinema torna, La giusta visione.
Se stessa lei non crede all'oroscopo, non vuole attenzioni che costano, e io cado sul morbido. Se mi vuole le sue mani mi mordono, io e lei, il voto cosmico. X-ray, vedo dentro l'involucro. Mi piacciono di lei le cose che non conosco. Mi piacciono di lei e ora che... Dovrei darle un...
Ed eccoci tornati per una nuova puntata della Giusta Visione, la rubrica che analizza l'attualità e i temi più scottanti del cinema. Oggi sono molto emozionato, abbiamo qui un ospite d'eccezione, il content creator Enrico Gamba, in arte 151 EG. Enrico, grazie veramente di cuore di essere qui nei nostri studi di Via Nazionale 5.
Ciao Enrico, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, è bellissimo essere qui.
È bellissimo, ti piace la mia sigla?
Ho riconosciuto un bel po' di colonne sonore molto impegnative, mi piace.
Molto impegnative.
Vola basso il nostro Tommy, noi abbiamo messo come sigla tutte le, esatto, le maggiori colonne sonore possibili e immaginabili, tutte, è giusto così.
È giusto, devi sapere che...
Un pizzico di trash, ho notato.
Un pizzichino nel finale, esattamente. Però non è opera mia, è opera del nostro fonico Emanuele Floris, che oggi non è qui con noi, e gli farò pesare... Il fatto che non è qui
trash.
Oggi il suo trash, glielo farò pesare, ma noi siamo contenti di questo. Allora, Enrico, il nostro è stato un incontro fortuito. Dovete sapere che noi, Enrico, frequentiamo le stesse anteprime cinematografiche. Ci siamo incontrati all'anteprima di Dogman, un nuovo film della DreamWorks. Io l'ho placcato, o meglio, è stato un altro ragazzo a placcarti. Io l'ho seguito a ruota, dopodiché abbiamo parlato, chiacchierato tra di noi. Ho detto: ti prego, Enrico, vieni da noi in radio, così parliamo un po' di film e parliamo un po' anche di te, del tuo lavoro. E appunto oggi sarà una puntata dedicata un po' a te, un po' ovviamente al tema di cui più ti piace parlare, ovvero quello dell'animazione, ma non solo, appunto. Enrico, questo è un lavoro comunque, devo dire, interessantissimo. Io ti seguo da tempo, non solo molti altri. Nel vedere quello che fai, io ho sempre pensato: questo è un ragazzo che ha una grande sensibilità nei temi che sceglie, in quello che parla, e mi sono molto rivisto anche in quello che racconti, ecco, nei tuoi sogni e nelle tue speranze. Ecco, a proposito proprio di questi sogni, di queste speranze, come sei approdato appunto a questo lavoro, che magari prima, seguendo anche i video che hai fatto in passato, che prima magari era una passione, poi si è trasformato nel lavoro della tua vita, nella tua missione? Ecco, volevo un po' partire da questo e da come sei arrivato a diventare 151 EG.
Devo cambiare quel nome.
No, a me
l'ho
piace.
Scelto 14 anni, ora me lo trascino.
te lo trascini dietro. Beh, è bello, a me piace, dai.
E beh, l'ho scelto perché io ho sempre fatto video, a un certo punto ho pensato di caricarli su YouTube e poi la gente li ha guardati. E pian piano la cosa è diventata sempre più grande, finché a un certo punto non ho capito che potevo dedicarmi del tutto a questo e ha funzionato. Non c'è una storia incredibile dove mi sono impegnato, avevo un piano, è capitato. E ora mi ci ritrovo e sto bene, mi piace.
È bello, infatti ti piace, sicuramente si vede che la passione traspare, l'abbiamo visto, uno dei tuoi ultimi video pubblicati è stato proprio, ecco, uno che aspettavo, devo dire con ansia, il revival Disney. Oh, sì. Ecco, tu hai detto gli storici dopo questa epoca dovranno dare un nome alla prossima epoca Disney, perché non gliela dai tu? Scusa, adesso lui, Enrico, ha fatto da poco un video che si chiama il revival Disney, che arriva dove, fino a Oceania, una cosa del
fino
genere,
al 2019,
fino al 2019, adesso siamo in una nuova epoca, quando si arriverà magari alla fine del decennio gli si potrà dare un titolo. Tu a quest'epoca Disney, a che epoca, a che nome gli daresti adesso, anche considerando appunto la pandemia e tutte le varie situazioni che si sono venute a creare con lo scandalo, con, scusate, il diciamo lo sciopero dei sceneggiatori o anche degli attori, l'introduzione dell'AI sempre più presente nel fare film, quindi insomma tu che idea ti faresti su questa epoca?
Allora, il problema è che le epoche di solito prendono il nome una volta che sono finite.
Sì.
A parte l'epoca revival, che è stata chiamata così al primo istante perché era chiaro dove stesse andando la Disney. E in questo momento vediamo tantissime minacce davanti a noi. Cioè, abbiamo avuto un pessimo presidente della Disney, che poi è stato cacciato. Abbiamo tanti cambi di direzione, abbiamo un sacco di gente licenziata. Sta per cambiare qualcosa, ma in che direzione andrà? Ed è quello che deve dare il nome a quest'epoca. Perché potrebbe essere un'epoca di pausa prima di qualcosa di bello, potrebbe essere un grande medioevo Disney di nuovo, dove per 20 anni non esce più niente di decente. Non lo so, è troppo impegnativo scegliere i nomi di qualcosa. Con il mio canale l'hai già visto, non so scegliere i nomi.
Vabbè, noi nel fuori onda, mentre eravamo fuori con Chiara, dicevo proprio, mamma mia, ma a me Oceania 2 proprio non è piaciuto. Parlavamo proprio dell'ultimo classico Disney che è uscito.
Io l'ho visto con dei bambini e posso dire, è difficilissimo, già per un adulto è difficile, ma per dei bambini io non so cosa possono aver capito. Ho provato un po' a chiacchierare con loro, però effettivamente sono sempre più complicati. E poi diciamo anche con Tommy, no? Scompare quasi la figura del nemico. Non so se adesso questo è, sto dicendo una grandissima banalità, però in effetti, no, sembra quasi che non ci sia più, non ci debba essere più, magari per fini educativi, questa lotta tra bene e male. Anche il nemico in fondo è un po' buono, però questo un po' anche a discapito della trama, o sbaglio?
No, non sbaglio affatto, cioè una delle basi della scrittura è la drammaturgia, quindi io ho bisogno di una minaccia seria e pesante, più questa è vaga e pressapochista, più io mi ritrovo ad avere a che fare con un protagonista che è debole, una storia che diventa più debole.
Esattamente, infatti poi lo ricordiamo, Enrico ha sempre detto anche nei suoi video, lui comunque ha alle spalle dello studio che appunto ha fatto, tu appunto hai frequentato un'accademia, se non sbaglio, relativa all'animazione, o comunque hai fatto degli studi relativi a questo, no?
In realtà no.
È andata molto male. Ok. Però insomma, comunque tu, però io mi ricordo, questo facesti un video, una storia con Pratt, stavi programmando un libro, se non sbaglio, sull'animazione, che poi purtroppo non è andato in porto, ma era relativo agli studi. Ecco, quindi sicuramente c'è uno studio dietro alle tecniche. Qual è, secondo te, mi viene da chiederti così a bruciapelo, proprio perché ne hai fatto un video recentemente, l'animazione che tu reputi migliore tra il 2D e il 3D? Certo, tu potresti dire forse è meglio una, meglio l'altra, ma ecco, per chi magari non è esperto, secondo te qual è il miglior modo di poter fare un film oggigiorno su questo?
Beh, c'è una nuova tecnica appena nata che mescola il 2D e il 3D, che è la risposta un po' parachiappe, se permetti. Cioè io posso dire, ma la via di mezzo, così accontento,
ecco,
tutti.
Fantastico.
Però forse sarebbe il 2D per una questione mia personale. Il 2D mi dà molte più potenzialità del 3D. E il 3D infatti ora, per potersi aprire nuove tecniche, si è avvicinato di nuovo al 2D. Oddio, troppi numeri, sembra una
troppe,
cosa.
Troppissimi. Enrico, comunque,
fino a 2 e 3 ci possiamo
fino
arrivare.
Fino a 2 e 3 ci possiamo arrivare, sì. Esattamente. Enrico, poi adesso siamo ancora presto, siamo ancora a febbraio, si avvicinano poi i periodi delle grandi fiere, ovviamente ogni volta che inizia un nuovo anno. C'è una fiera in particolare dove a te piace andare o dove ti sei trovato particolarmente bene, anche proprio a livello proprio di fan, o comunque come, dove hai potuto bene svolgere il tuo lavoro e parlare a una grande platea?
In realtà in ogni fiera ci sono pregi e difetti. Diciamo che quella dove è più facile riuscire a prendere un palco e parlare a una platea, credo che sia Luca, perché immagino. Luca ha tanti palchi contemporaneamente, ma in realtà mi ci trovo sempre bene in fiera, cioè, li adoro.
E allora ti pretendo che verrai a Romix ad aprile solo perché l'ho deciso io, senza che ti invita qualcuno.
Mai fatto al Romix, mai stato.
Vedi, adesso questa sarà una delle cose da recuperare ad aprile, quando ci sarà la primavera, torna il bel tempo in questa Roma che ormai fa sempre più caldo, anche adesso fa caldo, speriamo appunto di vederti a Romix, ma ecco, ci sono delle cose che ho preparato proprio per questa puntata di cui volevo parlare con te. Allora, lo sappiamo, da poco ci sono state nomination degli Oscar, gli Oscar ci saranno a breve, ci saranno il 2 marzo, ci sono tanti film d'animazione in gara e appunto nella cinquina di quelli nominati ce ne sono alcuni che hanno fatto battere il cuore a molti. Devo dire, è stata una cinquina molto bella quest'anno, non c'è Oceania 2, quindi è bellissima come cinquina, possiamo dirlo, ce ne sono però molti altri. Iniziamo dal caso che ha fatto dall'anno scorso, che è Inside Out 2, che è arrivato ad essere il film di maggior incasso del 2024 e non solo, il film d'animazione di maggior incasso della storia. Alcuni si chiedevano, ma c'è il Re Leone? Tranquilli, l'ha superato il Re Leone nonostante fosse in CGI, quindi siamo andati anche oltre, ha veramente fatto i soldoni. Ecco, oltre a questo abbiamo anche il bellissimo Robot Selvaggio, che tra l'altro in questi giorni, non so se hai visto, ci sono stati gli Annie Award. Tu li segui gli Annie Award?
Li ho seguiti a malapena, ho solo visto che ha conquistato un bel po' di premi.
Esatto, ha conquistato un bel po' di premi, ha vinto il miglior film in questa 52esima edizione. Gli Annie Award sono premi proprio pensati per premiare l'animazione, esistono fin da gli anni 70, ma poi negli anni 90 sono diventati, con La Bella e la Bestia, proprio un'avverazione, una cerimonia vera e propria di premiazione, con La Bella e la Bestia che è stato premiato come miglior film, peraltro credo uno dei primi film d'animazione a andare all'Oscar al miglior film vero e proprio.
Sì, credo che sia stato il primo, perché ho in mente pochi altri esempi, tra cui Mary Poppins, che però non sono esattamente film d'animazione.
Esattamente, c'è l'animazione all'interno, ma non è proprio un film solo con la tecnica d'animazione. Quindi sì, credo fosse il primo, perché non esisteva ancora, la categoria è stata inventata, come ben sappiamo, come ben Enrico ha raccontato, l'ha vinta Shrek, il famoso film Shrek che ha battuto la Disney. Vabbè, io questi video me li riguardo costantemente tutti i giorni mentre sono a casa o quando vado in giro, e appunto, insomma, tra i vari film candidati, Inside Out, Il Robot Selvaggio, il nuovo film di Wallace e Gromit, Le Piume della Vendetta, finalmente alla ribalta, ritornano dopo tanti anni di silenzio, Memoir Of a Snail, che mamma mia, si spera arrivi presto in Italia, di Adam Elliot, regista che ha fatto quelle meraviglie che sono Harry Crumpet e soprattutto Mary and Max, e il caso dell'anno, appunto, Flow, bellissimo, primo film lettero a venire candidato all'Oscar al miglior film internazionale, venendo inoltre candidato al miglior film appunto d'animazione. E beh, ecco, è una sorpresa, c'è questa storia di questo gattino in questa natura appunto dove non ci sono più, sembra, gli esseri umani, è tutto invaso dall'acqua, questi animali cercano di sopravvivere come una specie di arca di Noè. Io ancora mi faccio delle domande su questo film, soprattutto mi faccio domande relative a una certa scena, lo so che in teoria non si dovrebbe spoilerare, ma nessuno
sa cosa significhi,
nessuno, ecco, tu hai già capito.
No, allora io seguo il creatore su Twitter, su Threads, su qualsiasi cosa, e lui per primo non sa cosa è successo in quella scena.
Ma perché? Ma come?
Ma che c'è una scena, allora, mi riferite?
Allora, c'è una scena in cui a un certo punto, tra i vari animali presenti, c'è un gattino che è su una barca. Benissimo, sono tutti insieme. C'è questo airone che cerca di proteggere questo gattino dai vari attacchi. A un certo punto vanno su una roccia, il cielo da che stava piovendo si apre e questo airone viene, come dire,
assunto in cielo.
E tutti lì a chiedersi, ma perché? Che cosa significa questa scena? Qui finora era un film normale, gli animali si devono salvare dall'acqua, ok, e poi c'è questa ascensione al cielo di questo airone.
E voi gli avete dato una vostra di interpretazione?
Ci sto ancora pensando.
Una delle cose più belle del film è il fatto che noi stiamo seguendo il punto di vista di un gatto, e quindi tutto è in funzione del gatto. Quindi i pesciolini che si nuotano sott'acqua sono la cosa più importante del mondo dal suo punto di vista. Tu ti ritrovi in scenografie incredibili, lui non ne può fregare di meno perché c'è il pesciolino. Quindi hai questo modo di ragionare che è sempre legato al gatto. E lui qui si è ritrovato di fronte a una cosa che non ha senso. Vede il serpentario che viene assunto in cielo, vede queste luci, un'esperienza mistica che gli fa capire qualcosa, dove lui vorrebbe anche seguire il serpentario, ma poi viene lasciato a terra. E basta. cioè è un gatto, che ne sa lui? Ed è lì il bello, ha visto qualcosa di mistico, incredibile, ma lui ha la capacità di interpretazione di un gatto, quindi no, l'unica cosa che ha percepito di tutto questo è: ah, a me non è stato permesso salire, fine.
Che mi sembra che poi sia anche l'interpretazione di tutti noi, no?
Sì, esatto, come mai lui è salito?
Siamo tutti
no?
un po' gatti. Senti, ma tra questi film che ha nominato il nostro Tommaso, quindi candidati appunto all'Oscar, quale vedi come il più candidato, ecco, a essere premiato?
Allora, partiamo al contrario, da quelli che forse spero che non vincano, che sono Wallace e Gromit, perché per quanto io ami La maledizione del coniglio mannaro, qui mi hanno fatto un film che è bello ma non è straordinario.
Sì.
Inside Out 2 anche è molto bello, ma era più bello il primo Inside Out, ha delle scene molto belle e tanta cura, però non manca ancora qualcosina, è come se non fosse un grandissimo film Pixar che merita il suo successo, ma al tempo stesso non lo so, non me la sento di dare un premio a Disney Pixar in questo momento, dove l'hanno azzeccata quasi per sbaglio con Inside Out. E quindi abbiamo gli altri tre candidati. Ora, è difficile, perché Il robot selvaggio è un film che rivoluziona ciò che la DreamWorks voleva fare fino ad ora. È qualcosa di davvero fresco e nuovo da parte della DreamWorks, ma non è davvero fresco e nuovo fino in fondo. Quindi meriterebbe dei premi? Sì, perché anche solo a livello tecnico è tutta una pennellata. È straordinario, la storia raccontata è sentita. Però al tempo stesso è un film che è chiaramente stato pensato poi per vendere giocattoli, è molto più un film, un prodotto, un ottimo prodotto che riesce ad essere molto artistico, ma si sente che è un prodotto, che le cose che un po' indeboliscono il film sono quelle che lo rendono vendibile. E poi abbiamo gli altri due. Memoir of, of a Snail è incredibile, non so se l'abbiate visto.
Purtroppo no, lo sto aspettando.
Avete visto almeno l'altro film di Adam Elliot?
Assolutamente sì, Mary and Max è meraviglioso, molto particolare, noi sappiamo com'è questo regista che usa una particolare tecnica che in questo momento non mi viene in mente come si chiama.
Ah, ma la si può chiamare tranquillamente stop motion?
Praticamente stop motion, poi c'era un modo di chiamarla perché tu fai sempre distinzione tra claymation o altre, qui lui usa gli omini di argilla e lì per lì ora.
Fa un po' di tutto, mescola tra di loro le cose, tra l'altro alcune cose che sembrano d'argilla in realtà non lo sono.
Ecco, perfetto.
E Mary Max fu un film uscito nel 2009, lui è un regista australiano e ha voluto raccontare una cosa che più o meno gli era successa quando era bambino, e quindi hai questa reinterpretazione dove nel film c'è questa bambina, Mary, che chiede a suo nonno: ok, da dove nascono i bambini? E il nonno risponde: vabbè, ma ogni tanto i genitori finiscono il boccale di birra e li trovano in fondo. E lei dice: questa cosa non ha senso, non è possibile, cioè come fanno negli Stati Uniti, non la bevono la birra, la trovano in fondo le lattine di Coca-Cola. E allora scrive una lettera a un americano a caso, quello con il nome più buffo che trova, e spedisce la lettera chiedendo scusa, da dove nascono i bambini in realtà? E a ricevere questa lettera è Max, che è un uomo di 40 anni autistico, che giustamente le risponde con tutta la sincerità del mondo: cara Mary, i bambini, allora ti spiego come mi ha spiegato mia madre, i bambini nascono dalle uova covate dalle suore. E questi due vanno avanti a parlare via lettera, senza mai incontrarsi, è un film meraviglioso. E il nuovo film ha lo stesso spirito, però non ha un'idea così, una gimmick così chiara, quindi è difficile definirlo, perché è la storia di una donna che ti racconta la sua vita, tutto lì. Non sembra interessante se te lo dico così e basta, però c'è proprio quel guizzo creativo, è una storia che tu segui all'inizio dicendo vabbè, vediamo dove va a parare, arriva alla fine e piange come un disperato, ecco. Tratta dei temi mai visti prima, va sul pesante, succede di tutto. E meriterebbe di vincere. Dall'altro c'è Flow. Flow è fatto da un ragazzo di 29 anni,
sì,
che aveva fatto un solo altro film da solo.
Away.
Ha partecipato a 90 festival Away, e quindi lui ha raccolto un centesimo per ogni viaggio che ha fatto un collaboratore, è tornato per fare Flow e l'ha fatto quasi da solo, un team di pochissime persone, ed è incredibile. Cioè il gatto è doppiato dal gatto del suo amico e tutto l'ha fatto su un singolo computer, è incredibile da vedere, sembra un videogioco, una regia, esatto, rivoluzionaria. C'è Hideo Kojima che gli ha fatto i complimenti e dire: mamma mia, come hai fatto?
Esatto, come hai fatto?
cioè Flo secondo me è quello che meriterebbe di più una vittoria, ma al tempo stesso non voglio che il regista poi si monti la testa.
No, noi vogliamo che continui a fare film in cui non si
con
parla.
Pochi centesimi, con pochi centesimi e il gatto dell'amico. Sì.
Esatto, il gatto dell'amico. Ma ci sono tante nuove uscite, ecco, a proposito, in questo 2025. Io lo so che tu fai un video all'anno sempre dedicato alle uscite. E quindi a questo punto lo anticipiamo, lo facciamo noi, i tuoi pareri in questa radio. E volevo chiederti, tra una settimana esce la prima serie originale Pixar Animation Studios, Win or Lose. Allora, un punto, una comedy sportiva che segue i Pickles, questa squadra di softball di una scuola media americana, nella settimana che precede un'importante partita di campionato. E tutta la storia sarà raccontata da diversi punti di vista, 8 punti di vista, membri della squadra, i genitori iperprotettivi, l'arbitro innamorato, insomma ci sarà tutte queste prospettive. E anche questa è una serie, diciamo, diretta da esordienti. Cary Hobson e Michael Yates, che appunto sono gli story artist di Toy Story 4. Ecco, la prima serie Pixar in assoluto. Finora abbiamo avuto varie serie Disney Plus di qualunque tipo, ma ecco, questa ci mancava. Tu che sensazioni hai su questa serie?
Allora, diamo un po' di contesto a questa serie, ovvero Pixar ha sempre fatto dei corti che faceva fare i nuovi arrivati per vedere se erano capaci di fare qualcosa, tant'è vero che poi i vari corti, se avevano successo, portavano il regista di quel corto a fare un film serio. Però nessuno guarda i corti oggi, cioè chi di voi ha guardato un corto Pixar o l'è andato a cercare negli ultimi anni?
No, solo se era prima del
film,
se
lo imbeccavano.
Esatto.
E quindi è molto intelligente cercare di creare delle serie. E l'ultima serie che hanno fatto, perché questo è il secondo tentativo, il primo è stato con uno spin-off di Inside Out.
Ah, certo.
L'hanno fatto benissimo, è un'ottima serie. Cioè è valido come se fosse Inside Out 3 dal mio punto di vista, è bellissima. E quindi io ho tanta speranza. La mia unica preoccupazione è che poi si trasformi in un ok, visto che le serie vanno bene, i film vanno male, alla Pixar adesso facciamo fare solo le serie.
Questa è una problematica con cui non avevo pensato, in effetti. Speriamo che non accada, perché comunque la Pixar che amiamo noi, ci sono tanti film in uscita proprio anche quest'anno, ma non solo, in futuro. Però sì, noi la Pixar che abbiamo sempre amato, che ha fatto Alla ricerca di Nemo, Monsters & Co., mamma mia quanto è bello Monsters & Co., tra tutti i film che ha fatto, ecco, speriamo appunto che non perda la rotta. E ecco, più che altro, come hai detto tu in tanti video, dopo tanti fallimenti che ci sono stati negli ultimi anni, di solito una casa animazione boom chiude, si salva, perché la Disney, ma la mamma chioccia Disney la tiene insomma sollevata, altrimenti cadrebbe. Speriamo non accada. Ma tra le altre uscite mi tocca nominarlo, perché comunque è un'uscita che verrà tra poco, è comunque un'uscita Disney. Se parliamo di live action, ecco che arriva Biancaneve. Ragazzi, se sei pronto, ne parlavamo anche nel fuori onda prima di Biancaneve. Beh, è un film che ha generato polemiche, un film che ha generato polemiche fin dalla sua stessa ideazione, e poi dopo si sono visti quello che hanno fatto. Dai nani, la scelta della protagonista che non è piaciuta, adesso un po' la trama che sembra non andare bene a molti. Non lo so, tu che idea ti sei fatto?
Allora, hai mai visto Harry Potter e la Camera dei Segreti?
Come no?
Hai presente Dobby che si prende a testata una lampada?
Certo.
Perché non può dire le parolacce che vorrebbe dire su Biancaneve.
Benissimo, ok, sì, va bene. Oggi Dobby non può parlare, quindi direi che questo argomento lo mettiamo tipo leggermente da parte. Okay, abbiamo questa risposta vale tutto, vale veramente tutto. Allora non ti chiedo neanche Lilo e Stitch a questo punto di cosa ne pensi.
Perché cosa esce di Lilo e Stitch?
Il remake, il live action.
Ah sì, veramente.
Sì, a maggio.
Aia.
A maggio.
Aia, aia.
Aia, aia,
aia, esatto. Male, o possiamo avere delle buone aspettative?
C'è una cosa che mi piace, ovvero che la DreamWorks è famosa perché faceva sempre guerra alla Disney. Proprio la DreamWorks è nata rubando 3 progetti alla Disney e pubblicandoli lei. Quindi già così è geniale, poi Shrek e tante altre cose. E recentemente ha iniziato a lanciare frecciatine alla Disney, quindi mentre Disney pubblica La Sirenetta, loro pubblicano un film in cui la sirena è il cattivo. Mentre pubblicano Wish, loro fanno un film che contiene Wish nel titolo, il gatto con gli stivali, e giocano anche lì sulla Stella dei Desideri, stesso tema, e stanno un pochetto pizzicando la Disney. Ora, Lilo e Stitch è fatto da 2 registi, Chris Sanders e Dean DeBlois, che sono anche i 2 che hanno creato Il Robot Selvaggio per DreamWorks. E insieme a Lilo e Stitch, il live action che sarà fatto da altre persone, insieme a Lilo e Stitch uscirà Dragon Trainer live action, fatto, esatto, però dai registi del vecchio Dragon Trainer, che sono gli stessi di Lilo e Stitch, che sono gli stessi del Robot Selvaggio. Io non vedo l'ora di vedere il confronto tra queste due opere.
Esatto, sarà come il confronto Superman-Marvel di quest'estate tra Fantastici 4 e Superman a luglio. Avremo un luglio pienissimo, però sì, tanti scontri, tante nuove uscite. Pensiamo, si spera che venga il nuovo film della Laika. Stiamo pregando tutti i santi che esca Wildwood. Stiamo anche aspettando che escano tutti i numerosi film Netflix, da Fuga dal cappello agli Sporcelli. Gli Sporcelli forse arriverà quest'anno, se siamo fortunati.
Gli Sporcelli,
sì, di Roald Dahl.
Di Roald Dahl, libro tenerissimo, sì.
No, infatti è tenerello. Ma poi, ecco, e questo lo lanciamo secondo me come idea per un tuo futuro video: quest'anno dovrebbe uscire il nuovo film della Cartoon Saloon, appunto lo studio cinematografico irlandese che fa tutti i film di Tom Moore, Secret of Kells, La canzone del mare, Parwana, quindi Il drago di mio padre, che non so se hai visto, che è un bellissimo.
Il drago di mio padre era fatto da Cartoon Saloon?
È fatto da Cartoon Saloon, sì.
Io pensavo fosse fatto solamente da qualcuno che aveva lavorato in Cartoon Saloon.
E invece l'hanno fatto anche loro. L'anno scorso, no, nel 2023 è uscito il film su Puffy, non lo so, non l'ho visto, è un film su un uccello marino, quello l'ho tralasciato, ma questa dovrebbero fare Julian, il nuovo film della Cartoon Saloon, tratto da un fumetto su un ragazzo e una sirena, quindi insomma potrebbe essere interessante. Dovresti farlo, tu che hai fatto tutti i video sulla storia della Laika, la storia della un bel video sulla storia della Cartoon Saloon, così scopriamo le origini di questa casa irlandese che se la calcolano in troppo pochi e invece ha fatto film bellissimi.
Oh sì, per chiunque non l'abbia visti consiglio Wolf Walkers e The Secret of Kells, che sono incredibili,
meravigliosi. Mi ricordano proprio ai tempi belli da bambino quando ti facevano vedere questi film, perché non esiste, ragazzi, solo Disney e DreamWorks, ma esistono anche queste case d'animazione che provengono appunto da altri territori. Sarebbe bello poter dire li facciamo anche noi in Italia, abbiamo pochi registi. Ma ci avviciniamo alla fine di questa puntata, ne approfittiamo per ringraziare ancora una volta Enrico Gamba, appunto 152G, per essere stato qui con noi, per averci parlato di lui, per averci parlato dell'animazione. Speriamo non sia l'ultima volta, ma spero di non aver messo Enrico a disagio con la mia verve e soprattutto con il mio fargli continue domande e pressioni.
È stato solo l'inizio, caro Enrico. Ti conviene scappare a gambe levate, non accettare il caffè, non accettare un bicchiere d'acqua. Senti, a me, adesso che ci salutiamo, scappa. No, veramente scherziamo. Ringraziamo ancora di cuore Enrico, complimenti per il tuo lavoro. Veramente sei riuscito, no, ad abbinare il lavoro del content creator a dei contenuti cinematografici con fantasia, con uno stile unico, con veramente tanta competenza. Quindi complimenti a te, sei ecco, un ottimo esempio di come si fa questo mestiere. Quindi ancora grazie, ma soprattutto grazie a tutti voi che come ogni pomeriggio siete stati all'ascolto della Giusta Frequenza. Noi, Tommy, torniamo domani dalle 15 alle 16, torna la nostra trasmissione sempre partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori. Sentirete le loro voci ai nostri microfoni. E allora grazie, Tommy.
Grazie a te, Chiaretta.
Grazie a tutti voi, grazie agli ascoltatori di Radio Zaino, Radio Jeans e Hot Block Radio. A domani. Ciao.
Ciao. Come il bello fascino del nero.